Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Chiamiamoli pure segnali che generano preoccupazione, ma ciò che è accaduto nelle ultime due settimane sembra indicare che le forze che stanno scavando il fossato della guerra in Ucraina abbiano fatto un nuovo passo avanti. Mentre si negozia e si è negoziato negli ultimi giorni nel caos, nel casino, dice Trump, un accordo che convenga a Mosca e a Washington e che possa essere in qualche modo imposto a Kiev e accettato al resto d'Europa, i timori sembrano guardare già oltre, lo sentiremo tra poco, e cioè al prossimo conflitto su una scala europea più ampia del solo Donbass. Ho provato a mettere in fila alcuni fatti di queste ultime due settimane. Il 12 novembre 2025, il presidente serbo Aleksandar Vučić dichiara: i paesi europei si stanno preparando ad una guerra con la Russia e il conflitto sembra sempre più inevitabile. 18 novembre, il generale francese Fabien Mandon, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ha detto, durante il congresso dei sindaci di Francia, che la Francia deve essere pronta, virgolette, ad accettare di perdere i propri figli. Questo di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia. Ciò che ci manca, aggiunge il generale francese, è la forza di carattere per accettare la sofferenza per proteggere ciò che siamo. 26 novembre, il Wall Street Journal titola «Germany's secret plan for war with Russia». Ecco il piano segreto, chiamato «Operation Plan Deutschland», della Germania per la guerra con la Russia. Scrive da Berlino il giornalista del Wall Street Journal Bertrand Benoit: un progetto riservato mostra perché le armi o il numero di truppe da soli potrebbero non decidere l'esito di un conflitto più ampio tra Mosca e l'Occidente. L'articolo poi sottolinea che l'esito di un conflitto su larga scala dipenderebbe dalla capacità di mettere in piedi una logistica complessa e sostenuta. Si elencano trasporti, rifornimenti, protezione delle linee, coordinamento civile e militare. 1 dicembre, tre giorni fa, i quotidiani italiani riportano con evidenza i contenuti di un'intervista al Financial Times del presidente del Comitato Militare della NATO, Giuseppe Cavo Dragone. Stiamo pensando alla possibilità di essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi, dice Cavo Dragone, che non parla di attacchi militari diretti, ma di guerra ibrida, attacchi informatici, sabotaggio, disinformazione, misure economiche e a volte tutto questo accompagnato dall'uso della forza. L'ipotesi fatta dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è che la NATO possa cominciare a prendere l'iniziativa e fare un attacco preventivo per scoraggiare la Russia e portare avanti nuovi attacchi. Un cambio di postura, quantomeno, è ciò che chiede il generale. Generale che poi, 24 ore dopo la pubblicazione di questa intervista al Financial Times, specifica questo dopo le pressioni ricevute dalla Presidenza del Consiglio e dice: voglio ricordare che comunque la NATO ha un carattere difensivo. Allora, quelle che avete sentito sono voci diverse che ho citato e che ho ricostruito e che possono dare l'idea un po' dello spirito dei tempi, uno spirito che fa apparire vicina l'ipotesi di nuovi conflitti, di nuove guerre. Pensiamo all'aumento delle spese militari, alle discussioni che ci sono state sul ripristino della leva, ai piani di mobilitazione come quello che abbiamo sentito che è stato elaborato e pensato in Germania. In Europa oggi è evidente che c'è in corso un processo di fortificazione dei confini così come degli arsenali. E le destre, che avanzano in modo consistente dalla Gran Bretagna alla Germania, ne abbiamo parlato ieri, dalla Francia alla Grecia all'Est Europa, sono anche la conseguenza forse di uno spirito bellicista tipico di quegli orientamenti politici che si insinua tra le popolazioni e che cerca una legittimazione politica. Thank you. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Donatella Della Porta. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno e benvenuto anche al professor Agostino Giovagnoli.
Buongiorno a lei, la professoressa e gli ascoltatori.
Donatella Della Porta, scienziata della politica, Agostino Giovagnoli, storico. Allora, io la prima domanda che vi faccio è: che cosa ne pensate di questa collezione di prese di posizione, di fatti, circostanze che ho ricostruito di queste due settimane e che del tutto arbitrariamente però hanno dato la sensazione a noi che una scala di preoccupazione bellicista, diciamo così, si è aumentata nelle ultime settimane. Allora, comincio con Della Porta e poi Agostino Giovagnoli. Cosa ne pensate?
Sì. Sicuramente è inquietante. È inquietante che a parlare siano soprattutto militari, è inquietante che ci sia un'accelerazione di un discorso militarista che non è delle ultime settimane, ma che c'è stato in continuo aumento sin dall'invasione russa dell'Ucraina e che si è alimentato di diverse influenze. Da un lato sicuramente ci sono interessi diretti. È interessante che l'accelerazione dell'ultima settimana avviene in un momento in cui i mercati testimoniano di una incertezza rispetto all'industria bellica per i vari processi tentativi di risolvere i conflitti con cessate il fuoco o processi di pace. Quindi avviene in un momento in cui anche una narrazione bellica vuole spingere a continuare a considerare la guerra come un'opzione principale, attraverso una narrativa che dice: è un'opzione indispensabile, non abbiamo alternative, sono gli altri che iniziano e quindi prima tappa nel discorso è bisogna difendersi, seconda tappa è bisogna armarsi per difendere e terza tappa è bisogna attaccare per difendersi. Quindi da un lato secondo me c'è anche una retorica legata a un tentativo di mantenere il mercato, gli interessi economici nella vendita delle armi in un momento in cui alcuni segnali indicano un calo. Poi però c'è fortemente anche una dimensione politica, quella della destra, che è conseguenza ma anche causa, perché incanala una serie di insoddisfazioni verso una direzione di conflitto bellico, come è successo tante volte nella storia, anche per sviare l'attenzione da altri problemi che sono emersi in maniera molto visibile anche dopo la pandemia, che aveva un po' fatto pensare che il principale problema era quello della crisi momentanea legata a una pandemia, ma che poi si sarebbe ritornati a un normale andamento. In realtà subito dopo la pandemia c'è stata l'invasione dell'Ucraina, ma soprattutto è emersa l'incapacità dei governi di affrontare i problemi centrali come dal punto di vista del climate change, ma anche dal punto di vista delle diseguaglianze crescenti.
Certo. Professoressa Donatella Della Porta, la fermo un attimo perché adesso vorrei passare ad Agostino Giovagnoli. Il punto che lei sottolineava è che comunque questa crescente dimensione bellicistica c'è e in qualche modo è inquietante, diceva all'inizio del suo intervento Della Porta. Agostino Giovagnoli, lei che cosa ne pensa?
Ma naturalmente io condivido molto l'inquietudine, la preoccupazione, diciamo pure l'allarme per questa escalation verbale, anzitutto, ma naturalmente sappiamo che le parole poi si traducono sempre anche in dinamiche molto concrete, e quindi sono per questo davvero dei segnali d'allarme da prendere molto sul serio. Se prendiamo per esempio la dichiarazione del generale Cavo Dragone, ci troviamo di fronte a qualche cosa di assolutamente anomalo, perché non è un militare che deve fare queste dichiarazioni. La NATO evidentemente è un'organizzazione difensiva, è sotto una direzione politica. Parlare di guerra, di attacco preventivo, significa di fatto parlare di aggressione. Poi è stato specificato che non voleva dire questo, e quindi in violazione al diritto internazionale. Ecco, una serie di cose, come dire, fuori controllo nelle parole che abbiamo ascoltato in questa in queste settimane. Dopodiché, naturalmente, i problemi ci sono, i problemi esistono, e la questione di fondo è dare una risposta politica e non militare ai problemi che ci sono. E qui certamente l'accelerazione a cui stiamo assistendo ha le sue origini nell'aggressione russa all'Ucraina, questo è fuori discussione, e tuttavia, per esempio, l'elezione di Trump ha enormemente aggravato la situazione, perché ha fatto capire all'Europa che non esiste più l'ombrello americano, non si può fare affidamento in modo, e quindi di qui, se vogliamo, questa serie anche di disordinate affermazioni appunto di tipo bellicistico.
Lei non crede che insieme a queste affermazioni che citavo appunto all'inizio della trasmissione ci possano poi essere anche altri elementi che contribuiscono ad un clima, ad uno spirito che richiama alla guerra, no? Sto pensando ad esempio a quella che è stata più volte definita la normalizzazione della violenza, che sta passando anche nel linguaggio, nel lessico pubblico, oppure se pensiamo ad alcune cose che sono direttamente emanazione della politica in giro per l'Occidente, se esiste ancora. Penso all'amministrazione americana, a Trump, e a quello che sta facendo ad esempio con gli immigrati negli Stati Uniti. Siamo di fronte a forme appunto di violenza programmata, no? Quelle squadre, quell'Agenzia Federale dell'Immigrazione, l'ICE, che interviene con questi rapimenti comandati di migranti. Non c'è dentro anche questo elemento che si accompagna a quello della guerra che riguarda la violenza normalizzata?
Assolutamente sì, se allarghiamo l'orizzonte il problema di fondo è proprio questo, ed è il problema di una normalizzazione della violenza, ecco, come è stato detto. Cioè, in altre parole, la cultura del nemico che è cultura del nemico in senso tradizionale, quindi quello della guerra, ma anche del nemico interno. E ricordiamoci che questo è stato l'arma vincente del fascismo, che ha trasportato quella cultura che si era consolidata in 5 anni della prima guerra mondiale sul terreno civile, quindi sul terreno politico, tant'è vero che appunto il fascismo poi si è materializzato con le squadre armate, con le squadracce nei confronti appunto del nemico politico, ideologico, eccetera, eccetera. E questo fenomeno è un fenomeno purtroppo che oggi noi vediamo, la cosiddetta polarizzazione delle società, che cioè indica una creazione di blocchi contrapposti all'interno delle stesse società, e quindi la legittimazione di un atteggiamento sempre più violento e delegittimante nei confronti degli altri. L'Italia, come sempre, purtroppo fa spesso da caposcuola in questi processi storici, per esempio in forma appunto, come dire, il cosiddetto bipolarismo muscolare, che è stato introdotto dal tempo di Berlusconi in avanti, la legittimazione dell'eredità neofascista senza chiedere appunto a questa eredità di accettare i valori costituzionali, e così via. Trump, in un certo senso, è un discepolo molto agguerrito che sta ogni giorno demolendo un pezzo dello Stato democratico. Ecco, questo certamente c'è un nesso molto forte, ecco, tra la guerra, il bellicismo, la violenza nei confronti
la violenza normalizzata. Allora, ritorno dalla professoressa Della Porta. Dicevamo, un crescente spirito bellicista a cui si associa un'idea normalizzata della violenza. Giovagnoli diceva la cultura del nemico, da una parte c'è la guerra, dall'altra c'è la cultura del nemico interno. Professoressa Della Porta, come si contrasta tutto questo? Quali sono le leve che devono essere utilizzate in questo contesto?
Dunque, Sicuramente in Italia ci sono stati in vari momenti movimenti pacifisti molto attivi che si sono basati sulla sensibilità ai temi della pace e dell'opposizione alla guerra di un'ampia base di pacifismo cattolico, dei sindacati, della opinione pubblica di sinistra, di organizzazioni di società civile di vario tipo. Ora, queste narrative di guerra, sono molto d'accordo, sono narrative che convergono nella lotta contro quello che viene definito come il nemico esterno dell'Occidente, ma anche come un nemico all'interno. Quindi, non solo negli Stati Uniti con gli attacchi violenti di Trump, nel discorso che si è sviluppato attorno al doppio standard nell'affrontare da un lato l'invasione, della Russia in Ucraina e dall'altra però il genocidio di Israele in Palestina. E in questo il nemico interno è stato sempre più individuato nei migranti, nella sinistra anche molto spesso, infatti c'è una tendenza verso il maccartismo. Dico questo nel senso che il movimento pacifista deve essere in grado di affrontare anche questi temi, quindi vedere che l'orientamento alla guerra non è soltanto un orientamento nella direzione delle relazioni internazionali, ma che riguarda anche la politica all'interno e quindi anche questa tendenza verso un autoritarismo sempre più accentuato, insieme a quello che veniva detto poco fa, cioè al fatto che il diritto internazionale è sempre più calpestato.
Secondo lei, professoressa Della Porta, ma lo chiedo anche al professor Giovagnoli, qui veniamo ad un appello che è stato fatto qualche mese fa, a settembre, dal Presidente della Repubblica Mattarella, quando aveva invitato a non riproporre situazioni, contesti come quelli che ad esempio portarono alla prima guerra mondiale nel 1914. Mattarella parla: bisogna evitare di precipitare nel sonnambulismo che allora portò ad uno scoppio della prima guerra mondiale in una sostanziale, diciamo così, non capacità di contestualizzare quello che stava succedendo, cioè senza accorgersene nella buona sostanza. E quel sonnambulismo di cui ha parlato Mattarella, ma facendo riferimento a una espressione utilizzata in precedenza anche da altri esponenti della politica a livello nazionale. Allora, c'è un rischio di inconsapevolezza in questi contesti, come quelli che stiamo vivendo oggi, e cioè che non ci si renda conto fino in fondo di qual è il punto che abbiamo raggiunto e che quindi si rischi di rivestire i panni ancora dei sonnambuli che vanno contro la guerra senza rendersene conto fino in fondo. Della Porta, riparto da lei.
Sì, no, i rischi ci sono, però secondo me quello che si vede nelle piazze, ma anche nei movimenti che ci sono stati molto potenti in questi 2 anni, è il fatto che c'è una mobilitazione molto consistente in diverse aree, per esempio dai portuali ai docenti universitari. C'è una riflessione su cosa vuol dire per le nostre professioni, per i nostri lavori, opporsi all'uso del nostro lavoro per la guerra. Quindi c'è una riflessione profonda e anche un tentativo di intervenire direttamente su tutti quelli meccanismi che facilitano la guerra. I portuali non caricano le armi sulle navi. Gli docenti universitari, molti, e gli studenti anche hanno tematizzato l'utilizzazione che viene fatta delle conoscenze che noi produciamo per fini di guerra opponendosi. Ma anche i sindacati in Italia hanno una consapevolezza del fatto che gli investimenti nella guerra sono investimenti che sono profondamente produttori di ineguaglianze, non solo perché se si investe nell'industria bellica non si investe nella sanità, ma anche perché il tipo di lavoro che viene prodotto in queste aree è un lavoro insicuro, sia dal punto di vista dei rischi che si corrono nel lavorare in questa area, che nel senso che è un tipo di economia sempre precaria e legata. E un altro elemento secondo me è importante quel tipo di discorso sul fatto che non ci sono spinte da parte di chi dovrebbe fare il soldato, cioè questa sorta di perdita che veniva lamentata dello spirito bellicista tra la gente. Questo è molto diffuso perché anche i progetti che stanno venendo fuori in diversi paesi europei di reintrodurre una leva anche in forma volontaria, stanno suscitando un rifiuto molto netto da parte di quella generazione che dovrebbe servire da carne da cannone, come si diceva una volta. E quindi sonnambulismo non mi sembra, cioè mi sembra che le reazioni ci siano. Certamente c'è questo tentativo di mobilitare le persone su un nemico esterno, che poi ha una ripercussione anche sui migranti e quelli che vengono definiti nemico interno. Però io vedo che dalle proteste in piazza alla costruzione anche di conoscenze di tipo diverso all'interno dei sindacati si sta facendo molto questa attività. C'è la possibilità di tematizzare attraverso informazioni costruite dal basso come la guerra rappresenti un aggravamento delle diseguaglianze, un aggravamento
Certo,
dei
professoressa.
problemi.
La interrompo perché ci mancano solo 2 minuti e vorrei sentire la risposta di
Certo,
Agostino.
scusa.
No, 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 niente, di Agostino Giovagnoli su questo stesso punto, cioè se non rischiamo di precipitare in un sonnambulismo che ci toglie la consapevolezza del rischio che stiamo correndo. Della Porta diceva, citando giustamente le manifestazioni che ci sono state, non mi sembra che quello sia il rischio. Giovagnoli.
Detto in breve, io sono più pessimista, nel senso che il sonnambulismo non c'è in chi vuole tutto questo. Il sonnambulismo lo vedo, rischio di vederlo in coloro che si dovrebbero opporre a tutto questo. È verissimo che nessuno vuole andare a combattere, però questo di per sé non basta. Non basta se non diventa un'azione consapevole. E qui c'è, secondo me, il problema del nesso tra democrazia e pace. O noi siamo in grado di difendere una democrazia che è sempre più a rischio giorno dopo giorno, oppure poi chi comanderà al posto nostro sarà invece propenso a usare gli strumenti della guerra con grande spregiudicatezza. Io vedo per esempio la tiepidezza che c'è nei confronti del referendum sulla giustizia, o meglio sulla magistratura per essere esatti, visto che la riforma non migliora i problemi della giustizia. Potrebbe sembrare un argomento molto lontano, in realtà no, c'è un nesso preciso, così come c'è un nesso con gli articoli sepolti nella finanziaria che reintroducono il tema dell'autonomia differenziata e così via. Il disegno è chiaro, il premierato sullo sfondo, dunque se non c'è una capacità di tematizzare, di mobilitarsi su questi temi che sono più ostici, mi rendo conto, di tipo politico-istituzionale, poi rischiamo di trovarci di fronte al fatto compiuto ed ecco il rischio del sonnambulismo.
Siamo arrivati alla conclusione della trasmissione. Io ringrazio i miei ospiti, la mia ospite Donatella Della Porta. Buona giornata e a presto.
Buona giornata a voi.
E ringrazio anche Agostino Giovagnoli. Buona giornata anche a lei.
Buona giornata e buon lavoro.
Donatella Della Porta, scienziata della politica, e Agostino Giovagnoli, storico. Chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Tra poco la linea va a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo la prossima settimana, lunedì, a partire dalle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!